Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Bene, iniziamo subito con la riparazione che c'è bisogno di riparare, 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 ma chissà questa parola che significato ha? Che oggigiorno manco più riparano le macchine, le cambiano, e noi invece che riparare cambiamo tutto come se non servisse a riparare. Il peccato non è più peccato, non serve riparare. Bene, allora noi invece ripariamo perché diamo retta al cielo. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero
amo.
e ti amo.
E ti domando perdono
Anche
per tutti quelli che non
non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Santo,
Santo, io vi adoro
io adoro profondamente
profondamente
e
e vi
vi
offro
offro
il preziosissimo corpo, sangue, anima e
sangue, anima
divinità
di
di Gesù
Gesù
Cristo.
Cristo.
Presente qui
Presente
in tutti i
qui in
tabernacoli del mondo, in nostra parrocchia, vero? In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
l'anima mia.
Poiché ora non posso
Posso
riceverti sacramentalmente, vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel mio
spiritualmente nel
cuore.
mio cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti
Abbraccio,
ringrazio,
ti
tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora adesso iniziamo la nostra conversazione. Che sai, Anna, mi capitano queste cose, cioè mi alzo la mattina, beh, dico le preghiere del mattino e vado a messa, no? Ma sa perché, come fa uno che si sveglia la mattina, avere i pensieri che gli frullano per la testa, no? E diciamo questa mattina, cioè, sono tutte cose che le sappiamo, è soltanto che oggigiorno il problema è l'interpretazione delle cose che sappiamo, perché se tu sai e non capisci quello che stai leggendo, è come tu non avessi neanche letto, è come tu fossi all'oscuro della verità, perché non capisci che cosa vuol dire quello che ti è stato detto, no? Allora, questa mattina i pensieri, che poi si collegavano anche con la prima lettura, quando sono arrivato là, dico adesso capisco. Allora, noi viviamo un momento veramente terribile, alla faccia di tutti gli entusiasti e dei, come dire, e di coloro che
Gli
non
ottimisti.
vogliono, non voglio essere pessimisti, ma sono ottimisti ad oltranza, come gli annegati al tempo di Noè e i bruciati vivi al tempo di Sodoma e Gomorra. Tranquilli, mangiavano, bevevano, compravano, si ammogliavano, costruivano. C'era tutto normalmente, no? Soltanto che morirono tutti, prima e anche dopo, ma che strano, vuol dire che questi erano tutti ottimisti perché erano convinti che non succedesse nulla dopo, considerando quello che stavano combinando. No, tutto a posto, no, non ci sono problemi, continuiamo a farlo perché non succede nulla. Difatti, vedete, stiamo facendo le cose sbagliate, non succede nulla, vuol dire che si possono fare, perché chi taccia consente, vuol dire che il Signore è contento i peccati che facciamo. Soltanto che vediamo un po' adesso. La Madonna io vado sempre a Fatima perché è una fonte privilegiata e che anche, diciamo, riguarda questo secolo. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Chissà quante volte l'avrò detto nelle trasmissioni questa frase, no? Quante volte l'avrò ripetuta, ma non basta mai, perché è come non dirla, è acqua fresca. Allora, diciamo, se non smettete di offendere Dio, allora, primo punto, smettere di offendere Dio che è già troppo offeso, parole della Madonna. Allora, difatti, per confermare che non abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso, scoppiò la guerra. Finita la guerra, degli orrori, abbiamo dato la colpa al nazismo, qualche volta anche al comunismo, dipende da che parte, ecco, vabbè. Qui non era colpa nostra, no? Era colpa di quelli là. Noi colpa non ne avevamo. Come dire che Sodoma e Gomorra non era colpa nostra, era colpa del fuoco che è venuto a bruciarci vivi, no? Che noi non avevamo nessuna colpa, no? È il fuoco che ha la colpa, è venuto ad ammazzarci tutti quanti. Allora, analisi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso? Punto di domanda. Ecco, la strategia del maligno qual è stata? Un po' alla volta, rosicchia, rosicchia, praticamente i peccati, quali sono i peccati? Oggi, diciamo, il peccato più grave, reclamizzato, pubblicizzato in tutte le maniere, è non accogliere gli migranti, no? È l'unico peccato che esiste al mondo, per il resto non ci sono problemi. Allora, questo è un grave peccato. Per cui noi accogliamo tutti, meno Gesù Cristo, con la sua parola che è verità. Bisogna accogliere Lui. Ecco. Allora, praticamente, davanti a questa situazione di aumento di peccati, voi cosa volete? La pace? Cosa volete? La tranquillità? Ma ce la sogniamo, ma noi siamo degli illusi, siamo veramente addormentati o ipnotizzati dai mezzi di comunicazione. Allora, primo punto, la Madonna viene a dire queste cose qua. È un pensiero che mi è venuto stamattina. Secondo pensiero, Leone XIII vede torme di immigrati, no, scusa, immigrati demoni che sono andati ad abitare perfino in Vaticano. Cioè, torme di demoni che praticamente hanno invaso la terra. Io gli ho dato il titolo di immigrati perché se stavano a casa loro, vero, noi stavamo meglio, ma se il Signore ha permesso questo, vedrete che adesso cerchiamo di spiegarlo. Allora, torme di demoni che invadono la Chiesa, che invadono il mondo intero. Dice Padre Pio, difatti diceva che se si materializzassero e ognuno avesse lo spessore di una punta di spillo, oscurerebbero il sole. Ditemi voi quanti ne abbiamo tra i piedi, ma non nei piedi, nella testa, dappertutto ce l'abbiamo, no? Bene. Adesso, per capire questa situazione, c'è un episodio di Padre Pio. Attenzione, dico attenzione. Un giorno, Padre Pio di botte ne prendeva parecchie dal demonio, no? Ma un giorno in modo particolare, e questo spiega anche la situazione di oggi, il demonio lo ha massacrato Padre Pio, no? Ma il punto che a noi soprattutto interessa è uno, che l'angelo custode suo stava a guardare. È lui che lo racconta. Tant'è vero che dopo tutte le botte che si è preso Padre Pio con l'angelo custode che stava a guardare, Padre Pio, sapete che cosa, che titolo gli dà al suo angelo custode? Bamboccio. Tu, invece che difendermi, sei stato là a guardarmi. Capito? State attenti. Allora, l'angelo risponde, vedi, io con tutto il cuore ti avrei difeso, ma il Signore mi ha detto che non devo intervenire e io obbedisco al Signore. Questo episodio, che sembra un episodio che riguarda Padre Pio, no, riguarda anche noi, perché prima vi ho detto che Leone XIII aveva visto tutti questi demoni scatenarsi sulla Chiesa, ma c'è un particolare che è come quello di Padre Pio, che lo spiega benissimo. Dice che c'è San Michele Arcangelo che è presente, ma non interviene, stessa cosa come Padre Pio e San Angelo Custode. Non interviene, ma sapete perché? Perché San Michele, che dice chi è come Dio, è obbediente. E siccome la Chiesa, vero, lo ha licenziato, tant'è vero che Leone XIII ha scritto l'esorcismo da recitare al termine di ogni santa messa, ma la Chiesa ha stabilito di licenziarlo, perché lui non serve più. In realtà è successo questo, è inutile che la giriamo in tutte le maniere, no, è successo questo, l'abbiamo licenziato. E San Michele sta a guardare, lo riferisce Leone XIII. Interviene solo alla fine, quando uno stuolo di cristiani ferventi cominciano ad invocarlo. Per cui il demonio va avanti, perché noi, tu dici, diciamo la novena, ma tutta quella novena là, ma insomma, ma io c'ho da fare, ma non si potrebbe dirne 9 volte sole tutti i giorni? No, ma è troppo, no, è troppo, va bene. Quando sarai in purgatorio, se ci arrivi, dirai, ma no, ma è troppo stare qua con tutte queste fiamme, con tutte queste sofferenze, è troppo, no, io c'ho da fare. Siamo stolti, firmati, ecco. Allora, al termine della messa io vi inviterei tutti quanti, vero, la dite privatamente, dite almeno la preghiera a San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo, tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi supplichevoli lo preghiamo, e tu principe della milizia celeste ricaccia nell'inferno, vedi, ricaccia nell'inferno, principe ricaccia nell'inferno, perché sono usciti, li abbiamo tra i piedi tutti questi demoni. Sapete che Padre Pio, una signora di Tivoli, gli ha detto, verranno giorni in cui, dice, i demoni si incorporeranno negli uomini dall'infanzia all'età matura. Allora, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo, tu sii il nostro rifugio, ti abbiamo licenziato, tu non sei il nostro rifugio. È interessante, perché la Madonna, il mio cuore immacolato sarà vostro sicuro rifugio, San Michele rifugio, niente, licenziati tutti quanti, noi ci arrangiamo da soli, ecco. Tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime, vendemmia di Satana. Perdizione delle anime. Adesso ho perso il filo.
Così termina, se ricordo bene.
Sì, allora.
Ricaccia
l'inferno, Satana gli spiriti maligni.
I quali erano nel mondo.
Cancia Michele, difendici combattimento affinché non periamo nel giudizio finale.
Esatto.
Eccolo là. Allora, se non ce l'avete, cercatelo nel libretto delle mie preghiere, c'è. Ecco, ditela voi personalmente, privatamente, dite in San Michele Arcangelo, ma per i più, diciamo, volonterosi, ma dico anche che hanno più buona volontà, dite quella benedetta novena, perché dobbiamo invocare San Michele, che è a capo di tutte le schiere angeliche, e visto che Lucifero è a capo di tutte le sue schiere sataniche, infernali, ma mettiamo in moto, vero? Poi, qui, San Michele, la Madonna, che è interessante, no? Queste cose devo farle notare perché la gente è distratta, no? Dunque, la Madonna ai tre bambini che hanno risposto perfettamente a quello che gli ha chiesto, non l'hanno mai vista sorridere. Io sono molto preoccupato per le Madonne che sorridono di questi tempi. Sono più, diciamo, attento alle Madonne che piangono sangue piuttosto di questi tempi, no? Perché io non credo che la Madonna possa sorridere in questi tempi. Allora dice, infine il mio cuore, allora dico, tutti questi professori di lingua italiana, dice, sono professore di lettere, non dico di cartoline postali, ma dico, professore di lettere, ma cosa vuol dire infine il mio cuore immacolato trionferà? Infine, vuol dire che prima non trionfa, ci lascia, diciamo, in mezzo a questa situazione, alla fine verrà, ma intanto noi dobbiamo dire, fa presto, vieni presto il nostro aiuto, aumentiamo i rosari, fate, consacratevi al mio cuore immacolato che sarà il vostro sicuro rifugio, fate i cinque sabati del mese, propagate la devozione al mio cuore immacolato. Allora, attenzione, ultima botta. Allora, Gesù dice, chi non ascolta me, non ascolta me, ma non dà retta, non ascolta colui che mi ha mandato, va bene? La Madonna non è mica venuta perché lei fa quello che gli passa per la testa, la Madonna è sempre la serva del Signore, mandata, tant'è vero che è lei stessa che dice Dio vuole stabilire, mica io, Dio vuole stabilire. Ora, chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato, o ribelli, somiglianti al demonio ribelle, ma quando è che ci sbaglieremo? Quando ci toccherà gridare dai dolori, dalle sofferenze, dallo spavento, da che cosa dobbiamo, cosa deve servire per svegliare questo popolo perverso e malvagio che non intende ragione? Cioè non capisce, no? Perché c'è le partite di calcio, le uova di Pasqua, mi dicono buona Pasqua, no? Sta attento, dico, che cosa intendi anche stamattina? Scusa, sai, non ti ho fatto gli auguri, ma te li faccio oggi, buona Pasqua. Dico, beh, dimmi che cosa intendi per buona Pasqua, perché vorrei sapere tu che cosa intendi. Allora, buona Pasqua sarebbe Pasqua di risurrezione. Allora, se tu mi auguri di vivere da risorto, questo augurio lo accetto. Tu mi dici buona Pasqua, guarda, non me ne faccio proprio niente, perché io di uova, cioè di uova che poi sono, sai, le balle sono rotonde, i calciatori le prendono a calci, no? Le uova, diciamo che sono come le balle da baseball, per cui sono comunque anche quelle da pigliare a calci pure quelle, no? Ecco. Ma che storie sono queste qua? Buona Pasqua, ma che buona Pasqua, ma convertitevi, adesso leggeremo la prima lettura e sentiremo cosa dice San Pietro, no? Se corrisponde a tutto quello che vi ho detto. Pensate, le agenzie di stampa, non soltanto qualcuna ha detto, adesso vi dico cosa ha detto Benedetto XVI, che era il suo compleanno, l'altro ieri, giorno 16 era il suo compleanno, sì che era il suo compleanno, no? Allora, che cosa ha detto il Papa? Sentite qua, ripreso da pochissime agenzie e oscurato da tutti i media, il giorno del 90° compleanno, Benedetto XVI ha dichiarato noi dimentichiamo Dio, la Chiesa è in pericolo. Va bene? Quante parole ho detto? Noi dimentichiamo Dio, perché siamo diventati noi come Dio, per questo San Michele l'abbiamo licenziato, perché lui ci dice che è come Dio, noi vogliamo essere come Dio. Noi dimentichiamo Dio, la Chiesa è in pericolo. Parola di Benedetto XVI che parla sempre poco, ma bastano poche parole per dire molto. Va bene? Ok. Adesso, Anna, a te la parola e la lettura del primo cosa devo fare. Ma dico, ma perché io devo stare qui a dire queste cose, no? Che sto male, mi sento male vedere, no? I fratelli che vanno alla rovina. La Madonna non l'hanno mai vista sorridere perché gli ha fatto vedere i figli che vanno all'inferno, no? Io, diciamo, con questi pensieri, questi spiegazioni, mi rendo conto perché vedo con l'intelletto, mica che sono visionario, no? I fratelli che vanno alla rovina cantando, no? Per cui posso io essere felice, sorridere e cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ma neanche per sogno, no? Allora, prova a leggere gli Atti degli Apostoli.
Al discorso di San Pietro, molti, mossi da sincera compunzione, riconoscono la grave colpa di aver mandato a morte Gesù e si convertono. Il principe degli Apostoli li invita alla conversione e al battesimo. Il pentimento, infatti, presuppone un cambiamento di vita e l'abbandono delle cattive abitudini. Il battesimo cancella il peccato originale e ogni peccato attuale, rendendo l'anima tempio dello Spirito Santo. Alle parole di San Pietro, molti si fanno battezzare e si convertono. Inizia così la missione degli Apostoli di evangelizzare tutto il mondo, secondo il comando divino. Dagli Atti degli Apostoli. Un giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Tu leggi sta lettura, no? E naturalmente, se ti guardi attorno e vedi come siamo combinati noi, ti viene da piangere, no?
Certo.
Allora dice, era il giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: sappia dunque con certezza questa tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Noi continuiamo a crocifiggere Gesù Cristo, per cui questi discorsi qua non vanno soltanto diretti ai giudei, perché noi siamo peggio di loro, perché noi abbiamo 2000 anni di fede vissuta da santi, vero, prodigi, e ne ha fatti più dopo che prima, perché abbiamo 2000 miracoli eucaristici, tanto per dire, no, solo di miracoli eucaristici, poi non contiamo i miracoli dei santi. Allora, voi l'avete crocifisso e noi continuiamo a crocifiggerlo e cantiamo. Anzi, diciamo che non lo stiamo crocifiggendo, perché lui è contento di noi per come lo crocifiggiamo. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore, benedetti loro, ci trafigge, pur il nostro cuore non si sente trafitto, io mi sento trafitto, veramente sto male. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Qui hanno avuto l'umiltà di dire, hanno ammesso il male fatto, dice, siamo stati beneficati, l'abbiamo gridato a morte Gesù Cristo, ci sentiamo trafiggere il cuore, abbiamo ammazzato il nostro Salvatore. Allora, cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Allora, noi saremo battezzati, ma mentre questi qua, diciamo, hanno goduto di questo dono dello Spirito Santo, noi non crediamo neanche di esserlo tempio dello Spirito Santo, perché se fossimo certi, convinti di essere tempio dello Spirito Santo, tutte le porcherie che facciamo e che diciamo non avremo il coraggio di dirle alla presenza dello Spirito Santo. Lo contristiamo con la nostra malvagità. Per voi, infatti, è la promessa, è per tutti, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, da quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Allora, per voi, infatti, è la promessa, è per i vostri figli, ma noi ai nostri figli cosa gli abbiamo preparato? Cosa gli abbiamo preparato? Cioè, questi qui sono convertiti e hanno portato il dono anche ai loro figli che hanno generato, no? Noi, pensate come siamo arrivati al punto, dunque, crocifiggiamo Gesù Cristo quando tu non dici la verità. Gesù Cristo è verità e tu crocifiggi la verità, crocifiggi Gesù Cristo. Ora, ma è mai possibile che noi che vogliamo, diciamo, allargare la bocca fino alle orecchie, no? Per dire che dobbiamo accogliere, dobbiamo accogliere, dobbiamo accogliere. Ma se si spendessero delle parole ai governi, soprattutto europei, che sono di radice cristiane, e si gridasse ai governanti, date i soldi alle donne cristiane battezzate perché possano generare figli e debbano imparare la religione dai propri genitori, niente da fare. Noi dobbiamo dare i soldi a quelli che vengono qua a portare una religione che non è quella giusta. E addirittura, sentite un po', andiamo avanti, con molte altre parole rendeva testimonianza ed esortava: salvatevi da questa generazione perversa, salvatevi da questa generazione perversa. E questa generazione è perversa perché vuol far passare il male per bene, e il bene, se c'è qualcuno che si comporta bene, viene perseguitato a morte, viene diffamato, viene strapazzato. Allora, salvatevi da questa generazione perversa. Allora, coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, in quel giorno furono circa 3.000 persone. Ma bisogna portare Gesù a tutte le genti, vero? E dice, andate battezzate e portate il Signore a tutte le genti. Ma oggi no, dicono che non bisogna violentare quelli che hanno altre religioni, perché Dio è Dio di tutti, per cui qui qualcuno si è sbagliato, perché diciamo San Pietro, Gesù Cristo, diciamo, devono aggiornarsi, perché noi dobbiamo insegnargli come dovevano dire, ma non dovevano dire così. Andate battezzate nel nome del Padre e del Figlio. No, perché sono tutti buoni, no? Ma non è vero, per cui noi crocifiggiamo la verità, crocifiggiamo Gesù Cristo cantando Chiesa di Dio, Popolo in Festa. Cosa volete che vi dica? Io non vi dico quello che penso. Da cristiano, vero? Da cristiano formato nei tempi in cui, diciamo, per grazia di Dio, conosciuto con grande responsabilità Padre Pio, che le cose te le spiegava come le spiegava Gesù Cristo, senza curve e senza scorciatoie. Il Salmo responsoriale rette la parola del Signore, è fedele a ogni sua opera, egli ama la giustizia e il diritto dell'amore del Signore è piena la terra. È piena la terra, il Signore ama tutti, però vuole tutti salvi, ma tutti non si salvano se non sono battezzati nel nome del Padre e del Figlio Spirito Santo. E anche se si salva qualcuno, perché salvare non vuol mica dire andare in paradiso. Pensate che Adamo, Eva, ma diciamo anche i profeti, non c'era nessuno in paradiso finché Gesù Cristo non è disceso agli inferi, che non è l'inferno, è il limbo, e li ha portati in paradiso. Per cui loro che erano dei giusti hanno potuto godere il paradiso dopo, ma erano legati alla verità. Ecco. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, non su chi lo sfida. L'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Noi abbiamo una grande fame di verità. L'anima nostra attende al Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il suo amore, Signore, come da te noi speriamo. Ecco, allora sentiremo poi anche dal Vangelo, sentiremo il resto che è molto sostanzioso, molto abbondante, ma queste cose che abbiamo detto oggi è per dire, ma che buona Pasqua, ma per essere buona Pasqua uno deve essersi convertito, cioè se dice convertitevi, ma scusate, avete crocifisso Gesù Cristo? Sì. Dice, cosa bisogna fare? Dovete convertirvi, per cui noi dobbiamo aiutare coloro che non sono convertiti a convertirsi. Come si fa? La Madonna è venuta a farcelo vedere. Pregate e offrite sacrifici, vero? Ma addirittura l'angelo è andato a dire ai bambini che stavano giocando, ma che fate? Giocate? Ma come giocate? Ma non potete giocare. Dovete, dice, pregare, offrire sacrifici costantemente preghiere e sacrifici. Quanto costanti siamo noi con le preghiere e i sacrifici? Costanti a guardare lo smartphone, a guardare internet, costanti a guardare le ultime scarpette di moda, le ultime mesh, le ultime pantaloni con i buchi, che ne so, ma dico, ma capite che siamo fulminati, l'intelligenza non so dove è finita, no? Questo è un secolo perverso e malvagio. Amen.
È vero. È inutile che cerchiamo, ecco, di illuderci veramente con paroline smelense, come si usa dire veramente. No, non fai bene, Claudio.
Io stamattina ti dico, non è che sto dicendo queste cose, cioè le patisco, nel senso che se tu più le capisci, più capisci e più patisci, no? Se non capisci niente, un ubriaco è contento perché è ubriaco,
certo,
no?
Certo, è tranquillo.
Perché è pieno di vino, no? Ma qui siamo pieni di, non siamo pieni di divino, siamo pieni, siamo ubriachi, siamo, no? Di bugie. Avete sentito il Papa cosa ha detto? La Chiesa è in pericolo, ha detto tre parole, no? Allora, vedi un po', no? I mezzi di comunicazione, solo qualcuno l'ha detto, occultato, non se devono dire queste cose qua, bisogna continuare a cantare, capite? Dobbiamo aspettare. Ma infine il mio cuore immacolato trionferà, ma dico, ma tu capisci cosa vuol dire? Infine, vuol dire che prima le battaglie le vince quell'altro perché noi non collaboriamo con il cielo. Per cui continuiamo a prendere mazzate e non chissà cosa stiamo aspettando. Stiamo aspettando che trionfi il cuore immacolato di Maria, ma che perché questo avvenga, la Madonna, la Lucia di Fatima, ha detto quando ci sarà un numero sufficiente di persone che faranno quello che gli ho detto di fare. E invece qua tutti dicono, ma allora ci sarà, ma cosa sarà in maggio, ma cosa sarà in giugno, ma tu cosa hai fatto per far trionfare il cuore immacolato? Ma ha trionfato in te il cuore immacolato? Stai a guardare se si convertono i cinesi, che sono più convertiti magari di te, quelli che sono cattolici, patiscono peggio di noi per le persecuzioni, no? Allora, noi aspettiamo che trionfi il cuore immacolato, no? Ma tu l'hai fatto trionfare nella tua vita? Ma vedete che siamo stolti, no? Ma Allora chiediamo la pausa musicale.
Certo, ci ritroviamo. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, questa è di mia competenza, 0825 444 391. Tra poco, Ave Maria.
Bene,
ecco.
Questa non l'avevo mai sentita veramente. Va bene, allora Anna, a te la parola, leggi e fermati.
Procedo,
quando hai finito,
sì.
Perché adesso sentiremo Don Dolindo.
Lindo, sì.
Che meraviglia, mamma mia.
I commenti, veramente,
sì.
Splendido.
A te la parola, Anna.
Grazie. Maria di Magdala, non essendo ancora ben radicata nella fede, crede che Gesù sia definitivamente morto e, non trovandolo nel sepolcro, non si dà pace. Quando però si sente chiamare per nome, riconosce Gesù, che aveva in precedenza scambiato per il custode del giardino. La sua gioia è incontenibile. Vorrebbe intrattenersi con lui, ma egli non glielo permette, perché le affida la missione di annunciare subito ai discepoli la sua risurrezione. Che conceda il Signore l'amore ardente della Maddalena. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Adesso proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo. Maria Maddalena al sepolcro, sono a pagina 2147, capitolo 20, San Giovanni. Il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, Maria Maddalena si recò al sepolcro all'alba, mentre era ancora buio. Era partita dalla sua casa o dal luogo dove erano chiusi gli apostoli, che era quasi notte. E non era sola, ma accompagnata dalle pie donne con le quali giunse al sepolcro allo spuntare del sole. San Giovanni nomina solo Maria Maddalena, sia perché completa le narrazioni dei sinottici e sia perché essa, più ardente di tutte, ideò l'iniziativa e raccolse le altre donne. Essa poi fu quella che corse per prima ad avvisare Pietro e Giovanni dello stato in cui aveva trovato la tomba. Mentre le altre donne camminavano, avvenne la risurrezione. Ed esse avvertirono il terremoto che la seguì allorché l'angelo, discendendo dal cielo, rovesciò la pietra. Maria Maddalena, nel vedere di lontano il sepolcro aperto, ben lungi com'era dal credere alla risurrezione, suppose che avessero rubato il corpo di Gesù e corse per avvertirne gli apostoli più rappresentativi, Pietro e Giovanni. Le altre pie donne giunsero fino alla tomba ed ebbero la visione degli angeli. Maria Maddalena poi tornò di nuovo sola al sepolcro per tentare di rintracciare essa il sacro corpo. Non sapeva credere che fosse risorto e non sapeva rassegnarsi che l'avessero rubato. Voleva ad ogni costo rendergli gli ultimi attestati di venerazione ed era desolata di non poterlo fare. Ella era stata più vicina al Signore nella passione ed aveva constatato l'odio dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, ed appena vide la pietra del sepolcro ribaltata, pensò che avessero voluto fare del suo Signore l'ultimo oltraggio e corse per vedere che cosa si fosse potuto fare per impedirlo o ripararlo. Camminava, mentre era ancora buio, ed era buio principalmente nell'anima sua, poiché non credeva ancora. Eppure, proprio quando essa credeva di andare a visitare ed imbalsamare un morto, questo si ridestava dal suo sonno, sorgeva trionfante, attraversava il masso sepolcrale ed inalberava il vessillo del suo trionfo sulla morte. Se non fosse stato buio nell'anima sua, Maria Maddalena avrebbe forse avuto la grazia di assistere al momento stesso della risurrezione ed avrebbe subito visto il Signore. Ma la sua povera fede non sapeva andare al di là dal sepolcro e logicamente non vide altro che la tomba e per di più la tomba vuota. Credette definitivamente morto il Signore e, dimentica delle parole di Lui, non seppe pensare a Lui che come ad un cadavere. Oh, se avesse avuto solo un po' di fede, come avrebbe gioito nel vedere la pietra rovesciata, pensando che il Signore era risorto. Con quale impetuosa gioia sarebbe corsa agli apostoli per darne loro l'annunzio. Gesù non era più un cadavere. Era risorto all'alba del terzo giorno, compiendo la sua promessa con sollecita e pronta precisione. Compì per la divina sua virtù, che era anche virtù del Padre e dello Spirito Santo, quello che nell'ordine naturale delle forze umane sarebbe stato impossibile. Per questo si poté dire che egli era risorto per propria virtù dalla tomba, che il Padre l'aveva risuscitato da morte, che Dio l'aveva fatto ritornare in vita. Sono espressioni che, lungi dal generare confusione, si equivalgono e mostrano che per divina potenza il corpo piegato, trafitto, morto e sepolto poté muoversi, ripigliare l'anima e risorgere, primizia gloriosa di tutti i morti che dovranno risorgere. Il momento fu solenne e nessuno, all'infuori degli angeli, ne fu spettatore. Crediamo fermamente che ne fu spettatrice anche Maria Santissima. Benché lontana con il corpo, l'anima sua era rimasta come chiusa nella tomba, in profonda adorazione. Era mesta, profondamente mesta, e a lei, che apprezzava più di ogni creatura colui che era la vita, doveva fare immenso dolore pensare che era stato ghermito dalla morte. Sapeva che doveva risorgere, lo credeva, lo sperava ed affrettava quel momento con la sua preghiera. Essa sapeva che con la sua preghiera aveva affrettato il momento dell'incarnazione. Sapeva che il figlio suo nulla le negava e pregava. Si può dire che Gesù non volle ritornare alla vita senza Maria per un atto di divina deferenza, poiché Maria gli aveva dato la vita temporale. Attese il comando del Padre, alla cui volontà era tutto dedicato, ed attese il comando supplichevole della Madre, alla cui volontà era stato sempre sottomesso. Non aveva mutato nulla in quella provvidenza di sottomessa obbedienza. Maria pregava. Avrebbe quasi voluto raccogliere nel suo seno benedetto quel corpo piegato ed inerte e ridargli la vita. Sentiva ancora in sé, come grazia sovrabbondante, quella virtù dello Spirito Santo che l'aveva resa madre nel virginale candore, ed avrebbe voluto, per la seconda volta, circondare l'uomo e vivificarlo. Maria pregava. La sua onnipotenza era la preghiera. Lo sapeva per esperienza e, benché fosse immersa nelle tenebre del dolore, sperava la luce immortale e pregava. L'anima divina di Gesù le era vicina e pregava essa pure, poiché essa, più che la stessa anima immacolata di Maria, conosceva l'onnipotenza della preghiera. Pregavano. E nell'atto di quelle due potenti preghiere avveniva in grande quello che avviene in piccolo in ogni preghiera: l'endosmosi del divino nell'umano e l'esosmosi dell'umano nel divino. È una frase ardita, ma è verità. L'anima pregando si dilata in Dio, umiliandosi perché prega, diventa capace della grazia, la cui misura di capacità in noi sta proprio nell'umiltà, nella piccolezza, nella semplicità. È come la porosità dello spirito immerso nell'immensità di Dio, e subito la virtù del Signore lo pervade, lo penetra, lo arricchisce, lo colma, lo attiva. L'anima si sente ripiena di virtù di Dio, e più si umilia e si impicciolisce, accrescendo così la propria misura di capacità soprannaturale. S'umilia e fluiscono, per così dire, in Dio e verso Dio le proprie deficienze, le proprie miserie, le proprie necessità. Esosmosi, mirabile, che porta in Dio la nullità, perché sia colma di Dio, e porta Dio nella nullità perché la ricolmi. L'anima prega, arida terra che proprio nella sua notte sente cadere sulla sua squallida aridità la rugiada divina. L'anima prega senza stancarsi e pregando può giungere sino ai confini dell'onnipotenza creatrice. Sicuro, può giungere fin là. La preghiera è l'unica voce che penetra i cieli, anche quando sembra che rimanga nella nostra greve atmosfera asfissiante. È l'unica voce che, giungendo al cielo, si condensa in grazia, anche quando a noi non appare, anche quando appare l'opposto. Maria pregava e l'anima divina di Gesù, allo scoccare del momento stabilito da Dio, affrettato dalla preghiera fino al semplice apparire del terzo giorno, presa da lei, sua madre, quasi l'obbedienza, perché nulla voleva e volle fare senza di lei, andò veloce, come scoccar di folgore al sepolcro. Il corpo divino sgusciò dalle bende, senza bisogno di svolgerle. S'alzò, bellissimo, vestito di splendore, attraversò il masso, uscì alla luce, riguardò la caverna ancora chiusa dai suggelli, sorrise trionfante, poiché aveva dissigillata per sempre la morte e l'aveva vinta. Egli è la santità e Dio il peccatore. Lo adoro, ma adorandolo lo amo e mi sento fuso al suo cuore, che tutta una fiamma d'amore rifulge dall'aperta ferita, mi guarda. Egli è la santità e Dio il peccato, ma il suo sguardo è misericordia, mi avvolge di perdono e di pace, e Dio piango. Sosto ancora un momento, impallidisco, tremo. In questo momento medesimo gli angeli rovesciano il masso del sepolcro perché non sia più chiusa la tomba gloriosa del risorto. La terra trema, le guardie del sepolcro cadono tramortite per lo spavento. La verità ha trionfato della menzogna e gli angeli cantano assisi sul masso rivoltato. Alleluia, 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 o figli e figlie degli uomini, il Re Celeste, il Re della Gloria, è oggi risorto da morte. Alleluia, alleluia. La pietra è rovesciata, i suggelli sono rotti, spezzato il vincolo della morte, alleluia. Ed io, prostrato, faccio eco al loro inno trionfale, esclamando: è risorto Gesù, mia speranza. Egli mi precede nel cielo, ora è vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia. Maria Maddalena venne al sepolcro proprio in questo momento, ma era buio nell'anima sua e credeva di andare ad un morto. Non pensò che il masso fosse stato rovesciato dal vivente risuscitato. Si spaventò e corse a dar nuova dell'accaduto, come lo vedeva e lo capiva lei, a Pietro e a Giovanni. Hanno portato via dal sepolcro il Signore, non sappiamo dove l'abbiano messo. I due discepoli si incamminarono al sepolcro per constatare ciò che aveva detto Maria Maddalena. E poiché presero una via diversa da quella delle pie donne, non le incontrarono quando esse tornarono gioiose dopo aver visto gli angeli che avevano annunziato loro la risurrezione. Correvano i due apostoli, tanto era l'ansietà che li aveva presi. Giovanni, più giovane, corse di più e giunse per primo al sepolcro. Non vi entrò, però, perché forse non ebbe il coraggio da solo ed anche per rispetto al principe degli apostoli. Si chinò, già che l'apertura della caverna non era molto alta, e vi sporse la testa per osservare. Vide le bende che avevano avvolto il corpo, poste da parte ordinatamente, e se ne stupì, perché chi aveva avesse voluto rubare il corpo non l'avrebbe né lasciate né tantomeno lasciate a quel modo. Dopo poco giunse anche Pietro, che sentendosi in compagnia vinse più facilmente quel senso di terrore che cagiona sempre un sepolcro, e vi entrò. Egli poté esaminare più accuratamente i panni che Giovanni aveva visti di lontano e notò con sorpresa che il sudario che aveva avvolto il capo di Gesù stava riposto a parte, ripiegato, il che escludeva assolutamente il rapimento del corpo. Invitò Giovanni a constatarlo e quegli, fattosi animo, entrò nella caverna, osservò tutto minutamente e credette alla risurrezione. Il constatare che il corpo non c'era più nel sepolcro e che il modo con il quale erano piegate le bende indicava che non ne era stato sottratto, aprì loro gli occhi e se ne ritornarono a casa pensosi. La loro fede però non era ancora piena, eppur non potendo negare che il corpo non era stato rubato, rimase per loro in quel momento ancora oscura e confusa la verità. Credettero assolutamente a quello che avevano visto e credettero con una certa esitazione a quello che non avevano visto. Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro nella speranza di avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi, dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come un subcosciente attrazione verso il sepolcro e si curvò un poco per guardarvi dentro. Avviene spesso quando qualcuno di lontano ci guarda, noi istintivamente ci voltiamo verso di lui, pur non vedendolo o non ascoltandone il richiamo. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne, la guardarono per richiamare la sua attenzione, ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi. Si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza di due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro a piedi dove era stato riposto Gesù. Offuscata com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però la interrogarono dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore, non so dove l'abbiano posto». Supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che la interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli la costrinse a voltarsi indietro, e stando ancora in lacrime, vide un personaggio ritto in piedi e non sapeva che era proprio Gesù. Egli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse o potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Gesù. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto ed io lo prenderò». Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da solo di trasportarlo, e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome, Maria, e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. Quella parola risuonò nell'animo di lei, la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso, in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare, riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: «Rabbunì», cioè «maestro». Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto, «Rabbunì», invece di «Rabbì», per l'immensa gioia che tutta la comprendeva, e si slanciò per gettarsi ai suoi piedi e stringerli e baciarli, come era stato sempre sua abitudine di fare. Ma Gesù le disse: «Non mi toccare». Secondo il testo greco, «non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora sceso al Padre mio, ma va ai miei fratelli, cioè ai miei apostoli, e dirai loro, ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riservo, avendo ciò permesso alle altre pie donne, come detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento però ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli. Per espandersi in adorazione verso il suo Signore c'era tempo, giacché egli non era ancora sceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto di quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. Aveva mancato di fede, più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte, in particolare della sua risurrezione. A lei, che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poté mancare di dire che sarebbe risuscitato. A lei, essa aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: «Io sono la risurrezione e la vita», o per le quali le aveva chiesto una professione esplicita di fede. Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita, e il non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione e le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli. In tal modo non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Maria Maddalena avrebbe voluto sostare in adorazione di Gesù ed egli le disse: «Non mi toccare, non mi trattenere, ma vai, miei fratelli». volle che avesse preferito alla sua gioia spirituale il consolare gli afflitti apostoli, e volle insegnare a tutti che dovevano preferire le opere di zelo e di carità alle loro stesse consolazioni spirituali. Egli diede la ragione di questo dicendo: «Non sono ancora sceso al Padre mio». Stava ancora in terra e può dirsi che vi sarebbe ancora rimasto nel suo corpo mistico. Anche oggi egli è presente nei sofferenti, negli infelici, nei perseguitati, negli afflitti, e può dire alle anime che amano solo le loro gioie spirituali: «Non mi toccate, non sono ancora sceso al Padre mio, andate, i miei fratelli, e consolateli». Gesù Cristo, incaricando Maria Maddalena di andare a dire agli apostoli che ascendeva al Padre, volle completare il messaggio che aveva loro mandato per le pie donne. Queste lo videro prima di lei e, colme di gioia, gli si gettarono ai piedi, stringendoli e adorandolo. Con tale espansione di amore lo riconobbero e lo confessarono veramente risorto, ed egli le incaricò di avvisare i suoi fratelli, cioè i suoi apostoli e discepoli, e di andare nella Galilea, dove si sarebbe mostrato a tutti. A Maria Maddalena diede l'incarico di far loro sapere che non sarebbe rimasto per sempre sulla terra dopo essere risorto, e che essi dovevano scuotersi dal loro torpore e ricercarlo soprattutto con la fede sincera del cuore per essere degni di vederlo. Maria Maddalena rinunziò alla gioia di abbracciarsi ai piedi di Gesù, e questo fu riparazione alla mancanza di unione interiore che aveva avuta con lui, credendolo definitivamente morto. Corse ad annunziare agli apostoli che aveva veduto il Signore e riferì loro quanto egli le aveva detto, riparando così, con un atto di obbedienza e di zelo, alla sua mancanza di fede. Il Sacro Testo non ci dice se dopo questo essa abbia veduto Gesù, ma è da supporsi. Il suo infinito e misericordioso amore non la lasciò priva di consolazione, dopo averle richiesto la riparazione della sua poca fede. Amen.
Dobbiamo imparare da queste anime pie e dall'insegnamento che il Signore dà loro anche, vero? Cioè, non mi toccare, pensa un po', non toccare, si tocca con le mani, vero? Toccare. E allora Gesù, che è pane di vita eterna, ma è Gesù, però non è pane, se fosse pane lo puoi toccare, ma siccome non è pane, ma è Gesù Cristo, bisogna pensare che non è quello che vedi soltanto, quello è un velo che nasconde. Vedete, anche gli occhi della Maddalena erano velati, non riusciva a riconoscere. Ecco, anche noi abbiamo gli occhi velati, vediamo pane, ma non vediamo chi c'è dentro. Ecco, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Vieni, o nutrimento dell'anima nostra, vieni. Vieni a salvarci, donaci forza. Comunque, ecco, rendiamo grazie anche per queste meditazioni che i santi illuminati, Padre Pio ha detto: non vi perdete una parola di quello che scrive Don Dolindo. Padre Pio dice così: non vi perdete una parola. E noi perdiamo anche quelle che ha detto Gesù Cristo, non solo quelle di Don Dolindo, perché siamo distratti, noi abbiamo altre cose da fare, siamo impegnati in altra conversazione, vero? Quando Gesù vuol parlare con noi, diciamo che, parafrasando o mostrando un esempio, ecco, è quando come uno telefona a un altro e è occupato in altra conversazione. Qui non posso parlare perché è occupato in altra conversazione. Gesù Cristo chissà quante volte ci telefona spiritualmente, ma noi siamo occupati in altra conversazione, oppure si sente rispondere il figliolo che tu hai chiamato, al cellulare spento, cioè non può rispondere, ti è spento, ha perso la fede, no, non ci crede a quello che tu gli dici, no? Oppure c'è un'altra risposta, vero? Che non arriva il segnale dove sta costui, che dove si è cacciato non si sa. Non è raggiungibile al momento, il figlio che tu hai chiamato non è raggiungibile. Pensa un po'. E queste risposte qua, noi pensiamo soltanto a quando chiamiamo qualcuno, tu pensa a Gesù Cristo, quanti ne chiama e quante risposte di queste si sente fare. Poveri noi. Allora, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono, ma capite cosa? Dopo aver meditato queste cose, capisci anche cosa vuol dire credo per quelli che non credono, ma tu devi credere però, avere una grande fede. E se non ce l'hai, chiedila, Signore, credo, ma aumenta la mia fede. Adoro non il mio io, ma adoro il mio Dio. E devo essere più adoratore, vero? Sì, Gesù nell'Eucaristia, ma Gesù è anche verbo, devi adorare anche quello che lui ti dice, devi cadere ai suoi piedi, pendere dalle sue labbra come fanno gli angeli, che pendono dalle sue labbra, il verbo parla, ascoltiamo, è Dio che parla. Spero, e non spero in me perché sarei maledetto, beato l'uomo che confida e spera nel Signore perché non resterà deluso, ma maledetto l'uomo che confida in se stesso, e oggi sai quanti maledetti ci sono? Credono di essere Dio, credono di essere maledetti, come Dio. E ti amo, ma chi mi ama osserva la mia parola. Allora, buona Pasqua, ma tu osservi la parola di Dio. Devi convertirti, ma devi convertirti se vuoi gustare la Pasqua, se no puoi mangiare uova finché vuoi, ma non ti convertirai mai con le uova. Devi convertirti alla verità e basta con queste menzogne, basta credere alla sapienza degli uomini stolti. Bene, allora, Anna, penso a Benedetto XVI,
davvero,
che ha detto tre parole, però ha visto che vigliacchi non lo scrivono.
Non ne parlato, sì.
No, ma scherzo.
Di parole,
no,
su cose banali,
censurato. Guai a chi dice la verità. Oggigiorno è il potere delle tenebre, è tutta tenebra, diceva Padre Pio, no? Ma infine il mio cuore immacolato trionferà, ma adesso non sta mica trionfando, ma su chi è che sta trionfando? Non trionfa neanche su coloro che devono portare la verità ai fratelli, ma come è possibile? Ma il fumo di Satana. Bene, Anna, tu c'hai qualche bel fioretto, mazzo di fiori.
Un fiorettino, non casca foglia, beh, che io non voglia. Vedi?
Ma prendi anche quello di ieri e quello di domani, insomma, fai un mazzolino di fiori, per carità, che viene dalla montagna della verità.
Sì. Allora,
tutto intorno, se ci sono le montagne dove sono io, che ha nevicato, fa conto.
Sta freddo, sì, si è abbassata parecchio la temperatura, mi pare, vero sì. Allora, la beata Sabina Petrilli, è morta nel 1923, quindi recente, grazie alla buona educazione ricevuta in casa, soprattutto dalla mamma, e sotto la guida delle religiose e del canonico del Duomo, crebbe molto nella pratica delle virtù cristiane e nell'amore alla preghiera. Entrò tra le figlie di Maria, di cui ne divenne direttrice, e si impegnò con amore nell'impartire lezioni di catechismo, fece grandi progressi nella via della perfezione, fin quando nel 1874 divenne fondatrice di una nuova congregazione per l'assistenza delle bambine abbandonate, le sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena. Diresse l'istituto per ben 50 anni, dando prova di grande capacità e di grande spirito di abnegazione. Furono tante, infatti, le prove e difficoltà che dovette sostenere i tradimenti subiti anche da parte delle sue figlie. Ci ho calcato la voce. Che lo stesso arcivescovo di Siena, Monsignor Pierallini, un giorno le disse: mi meraviglio che con tanti dolori tu non sia a quest'ora in manicomio o a far terra per i ceci. Madre Sabina invece esclamava: pazienza, non casca foglia, che Dio non voglia. E poi correva nella cappella vicino al suo studio o nel coretto a offrire le sue pene a Gesù sacramentato. A proposito, nelle difficoltà e nelle sofferenze, ricorrere subito a Gesù, cercando prima di tutto da Lui consolazione ed aiuto. Hai capito? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, Claudio. Non cambia mai, ecco, veramente.
Vuoi leggerci anche quello di domani, già
vediamo,
che ci siamo?
Vediamo, sì, un rimedio facilissimo.
Beh, un giorno importante è domani, sì.
Sì, sì, sì. San Pietro d'Alcantara, uno tra i d'Alcantara, uno tra i più rinomati santi francescani, straordinariamente austero, amante della penitenza e della preghiera, giudicava benignamente tutti e attribuiva a tutti buone intenzioni, anche a quelli che gli erano contrari e che lo avversavano. Le parole poco caritatevoli erano frecce che gli trapassavano il cuore, e se qualcuno osava dire male del prossimo in sua presenza, lo faceva zittire subito. Un giorno il conte Dorapesa, suo amico, si lamentava davanti a lui dei disordini e degli scandali di cui era pieno il mondo. Vostra signoria, non si affligga, gli disse il santo. Vi è un rimedio a ciò. Ma che rimedio vi può essere, riprese il conte, a così grandi mali? Un rimedio facilissimo, replicò il santo. Impegniamoci prima io e voi ad essere quello che dobbiamo essere, e vi avremo rimediato per quella parte che ci tocca. Ciascuno poi faccia altrettanto, e la riforma sarà sicuramente efficace. Il guaio è che ciascuno parla di riformare gli altri, e nessuno pensa a riformare se stesso. In questo modo il male resta dappertutto senza rimedio. Il conte rimase edificato di questa saggia risposta e ne fece profitto, badando soprattutto a migliorare se stesso. Che insegnamento, vedi?
È il trionfo del cuore immacolato, no? Vogliamo che trionfi negli altri, no? Ma dico, è trionfato nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua anima, è trionfato. No, ma scusa, questo dipende da te. Pertanto, quel che dipende da te, tu fai trionfare il cuore immacolato in te, e diciamo questo trionfo dell'immacolatezza, diciamo che si diffonderà intorno a te. Ma se tu aspetti che trionfi, ma cosa aspetti? Ma questi pensano che venga la manna dal cielo, cioè infine trionferà, noi stiamo qua in mezzo alle nostre schifezze, no? E aspettiamo che trionfi il cuore immacolato seduti e sdraiati su un divano, no? Ma tu capisci, dimmi te, Anna, dove è arrivata l'uomo, la testa, ce l'ha, ma per far che cosa? Per pettinare i capelli o per usarla anche, no? Ma, vabbè, allora rendiamo grazie a Dio, salutiamo tutti, ecco, preghiamo, perché ogni giorno muore un sacco di gente, e dove vanno a finire? Dove vanno a finire? Beh, secondo le omelie, diciamo, tutti a posto, no? E invece non è vero, non è vero. Ecco, stiamo facendo la novena, vero, della Divina Misericordia, vi prego di farla, dirla a Coroncina, ma anche i defunti, ce l'abbiamo detta dopo, ma dico, dovete star vicino al defunto e dirla nel momento in cui sta tirando gli ultimi, anche prima, no? Vabbè, varrà anche per dopo, ma cioè, siamo sempre in ritardo, no? Alla fine. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.